www.redigio.it e la storia continua. ...1943... 80 anni fa è sfollata anche la capitale e adesso è a Salò. Nel suo diario il ministro Goebbels, in data 11 settembre 1943, annota: gli italiani, per la loro infedeltà e per il loro tradimento, hanno perduto qualsiasi diritto a uno Stato nazionale di tipo moderno, ed esprime l'augurio che il Duce non ritorni a capo di una nuova Italia fascista, per non dover tenere conto di questo ingombrante personaggio, amico personale di Hitler, e poter invece disporre a piacimento del nostro paese. Ma Goebbels scrive queste righe: Mussolini è ancora prigioniero al Gran Sasso, ma il giorno dopo, il 12, la radio diffonde la notizia della sua liberazione. Il 14 il re di vivo si incontra con il Führer e il 18, alle ore 17, parla della trasmittente di Monaco. Camicie nere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente arriva a voi la mia voce e sono sicuro che la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato raccolta nei momenti difficili. E l'ultima avventura è incominciata. Il ritorno di Mussolini sgombra il campo da ogni altra possibile soluzione. Dopo il 25 luglio la Germania si è riempita di gerarchi. I Ciano sono a Monaco, Farinacci a Konigsberg, Pavolini e Vittorio Mussolini a Rastenburg. Sono in Germania anche Renato Ricci e Julius Evola. E dopo l'8 settembre, parecchi tra coloro che erano stati fatti imprigionare da Badoglio cercano rifugio al nord delle Alpi. Sul Quisling, da piazzare l'Italia controllata, i tedeschi sono divisi. Rosenberg vorrebbe Preziosi, Goebbels Farinacci, altri accarezzano l'idea di un governo moderato, politicamente scolorito, di tecnici, presieduto da Giuseppe Tassinari, il quale vorrebbe con sé Pirelli e Valletta. Nei primi giorni dopo l'8 settembre, mentre in diverse province del nord e del centro i fascisti che ne hanno la volontà riaprono le sedi. Voci diverse e anonime si alternano a Radio Monaco per denunciare il tradimento di Badoglio, parlando in nome di una compagine statale che non ha ancora una definizione precisa. È chiamata Stato fascista repubblicano, oppure Governo nazionale fascista, o infine Stato nazionale repubblicano d'Italia. Solo il 25 di novembre il Consiglio dei Ministri proclama la formula definitiva Repubblica Sociale Italiana e molti tedeschi non sono contenti della mancanza dell'aggettivo fascista. Temono una minore tensione e un annacquamento ideologico. A loro volta gli antifascisti, avversi alla monarchia, non volendo confondere la loro causa con quella dei neofascisti, e li chiamano repubblichini, un termine che Umberto Calosso, nelle sue trasmissioni di Radio Londra, avendolo riesumato da Vittorio Alfieri. La RSI vede Mussolini capo dello Stato, ad un tempo presidente del Consiglio dei Ministri, sottosegretario alla presidenza è Barracco, agli interni è Buffarini Guidi, il giovane Mezza Somma alla cultura popolare, Tingali Casanova alla giustizia, Pellegrini alle finanze, Gai all'economia corporativa, Moroni all'agricoltura, Bigini all'educazione nazionale, Peverelli alle comunicazioni. E l'unico nome di prestigio è alla difesa, Rodolfo Graziani, dapprima tentennante e poi portato ad accettare uno dei suoi rancori anti-Badogliani, che dell'effettiva convinzione di salvare quel che resta della patria. Il primo consiglio dei ministri ha luogo il 27 settembre alla Rocca delle Camminate, dove insediare un nuovo governo. I tedeschi escludono subito Roma, un centro politico troppo importante per abbandonarlo ai rancori del governo fantoccio, e Mussolini ne soffre. A Garniano egli vive e lavora nella villa Feltrinelli, ma presto trasloca gli uffici in quella delle Orsoline. I ministeri si sparpagliano lungo il Garda, ma anche altrove, a Brescia, Cremona, Padova, Vicenza, Verona, Venezia. Il nome popolare di Repubblica di Salò deriva dal fatto che nella cittadina lacustra è sita la maggior parte degli uffici della cultura popolare e di lì partono i lanci delle agenzie. Da Salò si apprende. Salò comunica. Governare in queste condizioni è impossibile. Ma perché Mussolini ha accettato? Le congetture sono diverse. Le pressioni di Hitler, il gusto del potere, l'idea di punire i Badogliani e i gerarchi voltagabbana. Se, come è probabile, ha anche pensato di riuscire ad attenuare il peso della vendetta teutonica, e l'illusione è durata poco. Nello stesso settembre del 1943 i tedeschi consumano indisturbati l'eccidio ebraico di Meina e il massacro di Boves, e in ottobre deportano gli ebrei romani ad Auschwitz. Hitler nomina i suoi gaulois della Voralpenland, che è una zona delle Prealpi, e nell'Adriatischer Küstenland, che è una zona del litorale adriatico. Il 4 novembre, l'anniversario della vittoria, ante Pavelic, col consenso tedesco, annette alla Croazia parte della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia. I cittadini della RSI sono in balia non solo dei rastrellamenti dell'alleato, ma anche dei reparti autonomi di polizia. Le famigerate bande Muti, Koch, Carità, eccetera, che pullano al soldo del Reich. A dare a Mussolini il senso dell'impotenza è il controllo dei tedeschi su tutto. I telefoni, le strade, le ferrovie. A Mussolini, il lago da malinconia, passa le giornate a leggere i giornali del nord e del sud, a scrivere articoli, a girare in bicicletta nel parco col figlio Romano e farsi allenare al tennis dall'ex calciatore Monzelio. La sera fa i solitari. La piccola politica gli arreca solo grane. Le due segretarie, la speciale di Dolfin e la politica del figlio Vittorio, sono ai ferri corti. E poi le donne? I tedeschi gli hanno accompagnato da Merano Claretta Petacci, che si è installata a Villa Fiordaliso, poi nella foresteria del Vittoriale. Qualche settimana dopo è rientrata dalla Germania donna Rachele. Anche le scenate tra i due rivali e il muso lungo della moglie infastidiscono il tramonto del duce. www.redigio.it e la storia continua.